Buongiorno a tutte, ho scritto delle cose solo per cercare di fare in fretta, di non perdere il filo. Come diceva Suor Enrica, sono una suora del Cottolengo e lavoro nel reparto di medicina dell'ospedale Cottolengo, in questa città di Torino. E quando mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro e raccontarvi un po' la mia esperienza di suora da apostolica a contatto con i malati, in particolare con i malati affetti da coronavirus in questi ultimi mesi, che sono stati un po' particolari nella nostra storia, mi sono un po' interrogata su che cosa dovessi dire e su quali fossero le vostre aspettative. Ho pensato che forse vi aspettavate il racconto di un'esperienza entusiasmante di carità al servizio dell'altro, con la messa in pratica di tutto quello che ci diciamo a proposito appunto della carità e del servizio al povero. E se per certi versi è stato così, per altri versi la mia esperienza è stata soprattutto un'esperienza di fatica. Legata a una situazione di sofferenza e di solitudine mia e delle persone con cui io ho fatto questa esperienza. Questa pandemia ci ha tutti colti un po' a sorpresa, è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno, e non mi vergogno a dire che io non ero preparata ad affrontare questa situazione, come non lo era preparato la maggior parte di noi, per non dire tutti. Ci è arrivata all'improvviso e ci ha portati a vivere delle situazioni nuove e che in qualche maniera hanno un po' così condizionato e cambiato le nostre vite. Quando è ora che mi sto dilungando troppo, fatemi un segno. Quindi non eravamo preparati sotto tanti punti di vista. Riguardo all'argomento di cui vi parlo, cioè l'esperienza all'interno di un ospedale, non eravamo preparati dal punto di vista della terapia, ma prima ancora non eravamo preparati dal punto di vista della diagnosi, perché oggi si parla tanto di tamponi, ma all'inizio riuscire a fare un tampone, avere il risultato di un tampone, era quasi un'impresa. Quindi proprio a partire dalla diagnosi di questa malattia alla terapia, ma non solo, io dico che non ero preparata anche dal punto di vista umano a vivere questo tipo di situazione. Non avevamo i dispositivi di prevenzione, che poi per fortuna a un certo punto sono arrivati, quindi poi nel tempo e nei mesi la situazione è cambiata, ma all'inizio è stato proprio, come dire, vivere una situazione di tempesta. Non era previsto che il nostro ospedale diventasse un presidio Covid, ma a un certo punto nella città di Torino c'erano così tanti malati e praticamente tutti gli ospedali della città erano pieni di questi malati, che in qualche maniera anche noi lo siamo diventati, un presidio Covid dove tutta l'area medica, quindi tutto il primo piano del nostro ospedale, è diventato un po' per volta un unico reparto per appunto malati di Covid-19, per un totale di 63 posti letto, a fronte di una grossa carenza di personale, perché se tante persone si ammalavano, anche tanti operatori si sono ammalati, e ci siamo trovati in una situazione a gestire appunto una grande quantità di malati con pochi operatori, sia medici che infermieri che OS. E quindi diciamo, questa era un po' la situazione, questo era l'ambiente in cui mi sono trovata a vivere questa esperienza. Dicevo che all'inizio questa tempesta è stata caratterizzata da soprattutto sofferenza e solitudine. Solitudine dei malati, perché questi malati si sono trovati malati all'improvviso, vabbè, come capita spesso che uno sta bene e all'improvviso si trova in una situazione di sofferenza. Soprattutto però si trovavano malati ricoverati in un ospedale e soli, senza la possibilità di vedere più i loro familiari. C'è stata gente che ha visto per l'ultima volta i familiari prima di accedere al pronto soccorso, perché poi dal pronto soccorso in poi i parenti venivano lasciati fuori per motivi di sicurezza, e queste persone, se poi nella loro storia si sono trovati a morire di questa malattia, non hanno più rivisto i loro cari. E questa è stata una delle situazioni più pesanti da sopportare, più ancora della sofferenza della malattia, perché se poi sulla sofferenza di queste persone si potevano trovare antidolorifici, farmaci sedativi o altre cose che potessero calmare il dolore legato alla solitudine e all'assenza dei familiari è qualcosa per cui non c'è un sostituto, non esiste una pastiglia che lo possa sostituire, e quindi situazioni così di solitudine della persona, ma solitudine anche degli operatori sanitari, che si ritrovavano in una situazione di cui sapevano poco e niente, non c'erano armi per combattere questa malattia, si trovavano spesso anche un po' isolati dalla loro stessa famiglia per necessità, perché lavorando in un reparto Covid qualcuno ha deciso giustamente di limitare i contatti con i propri familiari per evitare, nel caso in cui si fosse contagiato in reparto, di spargere il contagio. E situazioni di operatori sanitari che si trovavano appunto anche con malati che spesso morivano. Nei mesi in cui è stato, abbiamo lavorato in questo reparto, le persone che sono morte sono state tante, e vi posso assicurare che non ci si abitua alla morte. Io ho lavorato in passato anche alcuni anni in un reparto di lungodegenza dove si ricoveravano anche persone che venivano accompagnate alla morte, e quindi di queste situazioni in passato ne ho fatto esperienza, ma l'esperienza di quest'anno è stata davvero più forte di tutte le mie esperienze passate, sia come numero di persone tutte insieme, perché davvero le persone che sono morte sono state tante, sia proprio come appunto tipologia di morte, perché accompagnata da solitudine. Perché mentre prima, quando si accompagnava una persona alla morte, c'era una famiglia, c'erano delle persone vicine che aiutavano ad accompagnare, qui purtroppo la situazione era molto diversa. La solitudine anche dei parenti, con i quali avevamo rapporti solo telefonici, non facevamo colloqui con i parenti come era abitudine fino a un po' di tempo fa, perché comunque il parente non poteva mettere piede proprio all'interno dell'ospedale, e il colloquio telefonico non è la stessa cosa di un colloquio di persona, in cui ci si guarda negli occhi, in cui ci si possono dire le cose in una certa maniera. Questi parenti che poi sentivano la televisione, telefonavano dicendo: abbiamo sentito che forse hanno scoperto una cura miracolosa, e perché magari in televisione dicevano: adesso hanno scoperto che se fai il plasma piuttosto che l'eparina, mi sembrava la scoperta un po' dell'acqua calda, che nei pazienti con insufficienza respiratoria l'eparina faccia bene, e purtroppo bisognava un po' togliere queste illusioni e dire: sì, in televisione si dicono tante cose, ma la realtà è che di fatto non c'è una cura, come ancora adesso, nonostante si dicano tante cose, non è ancora stata definita una cura per questa malattia. E quindi vi racconto tutto questo per dire che a un certo punto io stessa ho provato una grandissima solitudine, un senso di impotenza, perché io a un certo punto mi sono trovata, abbiamo diviso quest'area in tre, e proprio per carenza di operatori a un certo punto eravamo un medico per parto. E in questa situazione in cui dicevo io sono il medico in questa situazione e per queste persone non so che terapia fare, quindi anche un grande senso di impotenza. In più, parlando un po' dell'aspetto comunitario, nel momento in cui il mio reparto è diventato un reparto Covid, io mi sono messa in isolamento rispetto alla mia comunità, perché comunque mangiavo da sola, avevo la mia camera da sola, però anche i pasti li facevo da sola, andavo a prendermi il vassoio e quindi oltre alla solitudine che vivevo durante la giornata c'era anche questa solitudine di vita comunitaria, che poi in realtà le sorelle quando mi vedevano dalla finestra mi incrociavano, cioè mi facevano gesti, mi salutavano, quindi sentivo che in qualche maniera ero sostenuta dalla mia comunità, però certo ho passato dei mesi in cui ero da sola, poi come per tutte, per un periodo prolungato non c'è stata la possibilità della celebrazione eucaristica e poi quando è cominciata io non andavo in chiesa, tutt'al più la sentivo, continuavo a sentirla in collegamento, in video, quando hanno cominciato a celebrare le messe, ma io data la mia situazione non andavo con la mia comunità in chiesa e tutto questo ha contribuito un po' ad accompagnare a questa solitudine anche un certo senso di aridità interiore e quindi diciamo che dalla tempesta iniziale a un certo punto mi sono ritrovata in un deserto. E in questo deserto a un certo punto ho cominciato a chiedermi perché tutto questo, così all'improvviso, chiedevo a Dio, Dio dove sei? E soprattutto Dio ci sei? A volte si pensa che una suora abbia, non dico sempre le risposte alle situazioni difficili, poi una suora del Cottolengo in cui nel nostro carisma si dice quando vedo un povero, vedo un malato, nel suo volto c'è Gesù e quindi avrei dovuto dire sì, ma in questa situazione appunto ho davanti Gesù e vi dico che non è stato così, almeno all'inizio, ma c'era proprio un senso di dire Dio sembrava in silenzio. Io facevo tante domande, perché poi la mia preghiera in quel momento era solo di domande, ma Dio non dava risposte, almeno io non sentivo le sue risposte, che forse è diverso dal dire che non dava risposte. Dio sembrava in silenzio e mi chiedo, era assente? Mi chiedevo allora, ma Dio è assente? C'è? Poi non ho mai messo in dubbio che lui esistesse, però la sensazione di trovarmi da sola in una solitudine non solo comunitaria, ma anche con questo tipo di solitudine. E percepivo un silenzio assordante, la mancanza di un senso in tutto questo. E a un certo punto però queste domande che si sono fatte preghiera e poi grido nelle settimane che passavano, a un certo punto mi si sono aperti gli occhi e sicuramente è stato il Signore ad aprirmi gli occhi e le orecchie, diciamo che non ha voluto lasciarmi troppo tempo in questa situazione ed è proprio in quel silenzio, proprio nel grido di queste persone che stavano lottando con la malattia, nell'agonia di chi stava morendo, nel sudore, nella fatica degli operatori che cercavano di trovare una soluzione a questa situazione, Dio era presente proprio lì, Dio era presente in quello, in quegli sguardi, in quelle persone che lottavano. E aprendo gli occhi ho visto questo. E allora è cambiata un po' la mia prospettiva da dire devo fare delle cose, devo capire qual è il senso di questa situazione, a dire ok, c'è solitudine, c'è fatica, c'è sofferenza, però io sono qua, non ci sono i familiari ma ci siamo noi. E ho riscoperto anche grazie ad alcuni operatori che devo dire mi hanno fatto davvero delle belle sorprese per come si prendevano cura di queste persone, di come nelle piccole cose facevano veramente sentire la cura, laddove non c'era una terapia intesa come un farmaco che facesse guarire, c'era la possibilità di curare, e di curare non di impedire che queste persone morissero, ma proprio di curare i particolari, i dettagli, una buona igiene del cavo orale, che può sembrare una banalità, ma stare già da soli in una camera senza nessuno, però avere qualcuno che ci ammorbidisce con una crema alle labbra, che ci toglie la secchezza del cavo orale, che taglia le unghie, che pettina i capelli quando di per sé non sarebbe necessario, perché non sono gesti, come dire, se vogliamo, inutili dal punto di vista di un reparto, di un operatore di un ospedale. Eppure in quello io ho riscoperto davvero tanto, e proprio in questo essere accanto, laddove non potevano esserci accanto i cari, le persone familiari. E quindi questo mi ha stimolato anche nei colloqui telefonici con i parenti a cercare di spendere quelle due parole in più. Io per carattere non sono una che parla tanto, che se deve dire una cosa la dice con due parole, però lo sforzo proprio di dire quelle due, di stare anche quei due minuti in più nonostante ci fosse tanto da fare, perché chi era a casa potesse in qualche maniera sentirsi partecipe della situazione, spendere anche due parole in più con la persona malata nel letto, anche se dappertutto si diceva andiamo da questi malati, ma visto che sono contagiosi stiamoci il meno possibile, il tempo di far la visita e correre fuori. In realtà poi avendo a disposizione le protezioni e tutto quanto, il fatto di stare quel minuto in più gratuito, non legato alla visita medica, ma magari a chiedere un pochino di più come uno stava, poteva fare la differenza. E allora credo che vi posso dire che come suora di vita apostolica non credo di aver fatto chissà che cosa di diverso rispetto a quello che può essere successo in reparti di ospedali più grossi. Quello che ho cercato, mi sono sforzata un po' di fare, è stato quello di cercare di ascoltare le persone, ma anche i familiari, ma anche gli operatori, che a loro volta vivevano una situazione difficile, quindi avevano bisogno anche di sfogare le loro paure, le loro sofferenze. Quello di cercare di fare gruppo con gli operatori, di cercare di, appunto, di parlarsi, di ascoltarsi, non farci sentire soli a vicenda, ecco, da una parte, e quello di cercare soprattutto di stare accanto. Ecco, forse grosse parole non ho da dire, ma questa esperienza mi ha fatto capire che era in situazioni così difficili in cui non si sa cosa fare, forse la cosa poi più importante è quello di stare accanto per cercare in qualche maniera di lenire la sofferenza, la solitudine di queste persone, pur rendendosi conto che non si potrà mai sostituire le persone care, questo l'abbiamo messo in conto. Però tra il nulla e riuscire a far sentire una presenza, questo sì. E pregare in silenzio, non dicendolo apertamente, ma chiedendolo al Signore che questa nostra presenza potesse in qualche maniera far sentire la presenza anche di Dio in quel reparto, che vi posso assicurare che dopo essermelo tanto domandato, adesso vi posso dire che Dio lì c'era e si è fatto sentire.